commentare questo salmo, si sarà capito, e a Carlo Pergesato di forse vi raggiunge domani, ma non voleva venire questa sera. È un salmo su cui in comunità, io vivo in una piccola comunità vicino a Ivrea, una comunità di famiglie con impostazione ecumenica, abbiamo studiato insieme, ci abbiamo lavorato un po' sopra, perché è il salmo che un gruppo, movimento palestinese di cristiani, un movimento ecumenico che si chiama Kairos Palestina, ha usato per aprire il documento che ha lanciato e inviato a tutti i cristiani del mondo qualche mese fa. Noi in comunità lo stiamo leggendo, ci stiamo riflettendo sopra, stiamo cercando di interrogarci, di farci interrogare dalle questioni che questo documento pone a tutti noi. Quindi vi leggo, scusate, il commento. Il Salmo 85 nasce in un tempo fragile. Il popolo è tornato dall'esilio, ma la vita non è ancora pacificata. La terra sì è di nuovo abitata, ma il cuore è inquieto. Il tempio è in ricostruzione. Le mura portano ancora ferite. La liberazione è avvenuta, ma la promessa sembra sospesa tra memoria e desiderio. In questo clima, il salmo diventa una preghiera che attraversa tre movimenti: la memoria di ciò che Dio ha fatto, la supplica per quello che ancora manca e la promessa di un futuro in cui cielo e terra si incontreranno. Il verbo che tiene unito il salmo è il verbo ritornare, il ritorno di Dio, ma anche il ritorno del popolo e il ritorno della speranza soprattutto. Il salmo si apre con un gesto di gratitudine. Signore, sei stato buono con la tua terra, hai fatto tornare i deportati da Giacobbe. È la memoria di un Dio che ha perdonato e ricostruito. Hai perdonato la colpa del tuo popolo, hai ritirato tutto il tuo sdegno. Questa memoria non è nostalgia, non è lo scorrere di un album di fotografia, ma è radice piuttosto. Ciò che Dio ha fatto diventa la base per chiedere ciò che ancora manca. La comunità si appoggia alla grazia passata, alla grazia ricevuta, per ritrovare il coraggio di affrontare un presente che non coincide propriamente con la promessa. E poi, dopo la memoria, il salmo cambia colore. La realtà presente non assomiglia alla liberazione sperata. Il popolo percepisce ancora la distanza di Dio. Per questo la preghiera diventa supplica. Ritorna, Dio, fa cessare la tua ira. Il verbo ritornare diventa invocazione. Il popolo chiede a Dio di tornare, sapendo che il proprio ritorno dipende dal suo. La supplica non è mancanza di fede, è la forma più sincera della fede. Quando la fede incontra la vita, e fede e vita non coincidono con la promessa. La comunità osa chiedere ancora: mostraci la tua misericordia, donaci la tua salvezza. È la fede che non si rassegna, che non si accontenta di ciò che è stato, ma desidera ciò che può essere. Nel cuore della supplica accade qualcosa. Una voce si alza, come se un profeta ascoltasse una parola che non viene da lui. Dio parla di pace al suo popolo. La pace non è solo assenza di conflitto, è pienezza, armonia, presenza. È Dio che torna ad abitare la terra. Il Salmo raggiunge qui il suo vertice poetico. Quattro realtà: amore, verità, giustizia e pace. Diventano personaggi vivi che si cercano e si incontrano. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. È la visione di un mondo riconciliato in cui cielo e terra si rispondono. La verità che germoglia dal suolo e la giustizia che scende dall'alto descrivono un tempo nuovo in cui Dio e l'uomo cambiano. camminano verso l'incontro fecondo. È una delle immagini più alte della poesia biblica. Ciò che è diviso si ricompone, ciò che è ferito si rialza. Il documento di cui vi accennavo prima, Kairos Palestina, si apre citando proprio questo salmo, e il versetto 10 in particolare, dove amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. E pone questo versetto come chiave teologica in un tempo segnato da violenza, sfollamento e ingiustizia. Il salmo diventa così parola profetica, ricorda che la pace non può essere costruita sulla menzogna e tantomeno con la forza, ma nasce dalla verità detta al potere, dalla giustizia restaurata, dalla dignità riconosciuta a ogni persona. Kairos Palestina legge il Salmo come promessa per un futuro in cui la verità sarà detta senza paura, la giustizia sarà riparata, la pace non sarà imposizione ma piuttosto riconciliazione, l'amore diventerà forza di resistenza creativa e la terra sarà condivisa da tutti i suoi abitanti. In questo modo, il Salmo che abbiamo ascoltato diventa un ponte tra la scrittura e la storia, tra preghiera e responsabilità, tra fede e resistenza non violenta. La visione poetica del Salmo, amore e verità si incontrano e giustizia e pace si baciano, diventa orizzonte per chi cerca giustizia e dignità nel presente. Il Salmo potrebbe chiudersi con la benedizione della terra. Nel versetto 13 abbiamo ascoltato: il Signore darà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Eppure non si ferma lì. Il Salmo apre invece piuttosto un cammino. Nel versetto 14 ascoltiamo: la giustizia camminerà davanti a lui e porrà i suoi passi sulla via. La giustizia non è un concetto astratto, è un sentiero. Dio stesso la pone davanti al suo popolo, guidandolo verso un futuro che non è ancora compiuto. Il Salmo 85 è la preghiera di chi vive tra memoria e promessa, tra liberazione e compimento. È il salmo di ogni comunità che ha visto la bontà di Dio, ma attende ancora la pienezza, e di ogni uomo e di ogni donna che cerca Dio nel tempo della prova. Questo salmo insegna a credere nel ritorno, il ritorno di Dio, ma anche il ritorno dell'uomo e il ritorno della speranza, e mostra che ogni ritorno è un incontro tra misericordia e verità, tra giustizia e pace, tra cielo e terra, che continua a germogliare nella storia.